Buonasera a tutti. Consiglio comunale del 10 aprile 2015. Do la parola al dottor Gabbiadini per l'appello.
Tony Giuseppe,
Presente.
Tagliocchi Daniele, Britta Maria.
È assente, ma arriverà in ritardo. Aveva ambulatorio, quindi sta arrivando.
Palazzini Roberto, Lorenzi Cristian, Cornale Fabrizio, Di Palma Carmela, Valotta Giovanni, Scarpellini Andrea,
Assente.
Ambrosini Rudi,
Assente.
Manenti Gianluca.
Bene, buonasera a tutti. Innanzitutto diamo il benvenuto al sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, Andrei Tolinski, giusto? Ok, ciao. E Fenio Erika, che sono due dei ragazzi che sono stati eletti nel Consiglio Comunale dei Ragazzi. Ricordo a tutti che lunedì sera alle 20:30 ci sarà l'insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, quindi invito tutti ad essere presenti in modo da far sentire la nostra vicinanza ai ragazzi e soprattutto per dare l'avvio in modo, diciamo, importante a questo percorso che poi faranno per 2 anni, che sarà sostanzialmente quello di approfondire come si svolge la macchina amministrativa e soprattutto fare proposte agli adulti per migliorare il paese. Quindi grazie che avete raccolto l'invito di venire stasera. E lunedì daremo il là alle danze, come si dice. Adesso iniziamo il Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale di questa sera è un Consiglio Comunale un po' noioso, se così si vuol dire, perché di fatto trattasi di tutte le delibere necessarie per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017. La prima delibera all'ordine del giorno oggi è la determinazione dell'aliquota addizionale comunale all'IRPEF. Come abbiamo già detto in sede di presentazione del bilancio, anche quest'anno il Comune di Cavernago sopporterà dei tagli governativi a quello che è il Fondo di Solidarietà. È un fondo che ha sostituito il vecchio Fondo Trasferimenti. Qualche anno fa esisteva un fondo che si chiamava Fondo dei Trasferimenti, poi è diventato Fondo di Solidarietà e quando siamo stati eletti a maggio dell'anno scorso i trasferimenti del Fondo Erariale erano 450.000 euro. Con i tagli di quest'anno dovremmo, perché di fatto allo stato attuale non sappiamo ancora quanti e come saranno questi tagli, anzi nei giorni precedenti a questa seduta era uscita una notizia che poi si è rivelata infondata, fortunatamente, perché prevedeva un taglio di 101.000 euro per il comune di Cavernago. Noi abbiamo, facendo più conti, perché poi non esiste una stima. Non esiste un modo per calcolare questi tagli, nel senso che finché non hai il numero scritto sulla carta, puoi provare nei mille modi perché escono dei decreti che spiegano come fare il calcolo, però poi alla fine, chissà come mai, i conti tornano sempre a favore dello Stato e mai a favore del Comune. Detto questo, la stima che abbiamo fatto, che è una stima anche, a detta di molti, un po' gonfiata, è di circa 71.000 euro. Speriamo che sia, confermata. A questo si aggiunga la necessità di reperire le risorse per il patto di stabilità, che è rimasto confermato seppur ridotto al 7,87%, se non ricordo male. E in più una novità tutta di quest'anno, 8,60, era prima 7,67, poi è stato aumentato. Una novità tutta di quest'anno è stato introdotto un ulteriore fondo che si chiama Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, che va ad incidere sulla parte corrente, che è quella parte del bilancio che i comuni fanno fatica a tenere sotto controllo. La parte corrente delle spese è quella parte che serve per mandare avanti, diciamo così, la baracca del comune. Senza quei soldi il comune si ferma. Questo significa si fermano i servizi minimi essenziali, si fermano i contributi alla scuola, i contributi agli handicap. Il governo ha avuto, e mi permetto di essere un po' polemico, ma la brillante idea di applicare un fondo. Significa che su quelle che sono le entrate previste va accantonato un 20%, che per il comune di Cavernago corrisponde a circa 35.000 euro. Quindi 35.000 euro da una parte, 71 dall'altra, la il patto di stabilità e i tagli, arriviamo a dover reperire circa 200.000 euro di risorse tra parte corrente e parte in conto capitale. Unica scelta possibile quindi era quella di rivedere in aumento purtroppo l'aliquota IRPEF, che quindi la proposta è quella di passare dallo 0,4% allo 0,6 punti percentuali, mantenendo ferma però una richiesta che è stata fatta all'ufficio ragioneria, cioè quella di rendere esenti i redditi sotto i 15.000 euro. Questo significa che chi percepisce meno di 800 euro netti, stiamo parlando di netto mensile, non paga l'IRPEF comunale. Questo perché? Per non andare a incidere su quei redditi, soprattutto pensionati e chi fa fatica a arrivare a fine mese, appunto non andare a applicargli una tassa che invece in precedenza veniva applicata, seppur dello 0,2%. Quindi c'è un miglioramento per quei redditi, c'è un peggioramento ovviamente per i redditi maggiori. Quindi la prima delibera è sostanzialmente quella che prevede l'aumento dell'aliquota IRPEF per le ragioni che ho spiegato. Non so se ci sono... Allora, chi è per l'approvazione della determinazione dell'aliquota addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2015? Alzi la mano. Allora, favorevoli 7, contrari 2, astenuti nessuno. Chi è per l'immediata eseguibilità della delibera? Favorevoli 7, contrari 2, astenuti nessuno. Il secondo punto all'ordine del giorno, le tasse del comune oggi fanno parte tutte di un'unica tassa che si chiama IUC, imposta comunale unica. L'imposta comunale unica va a contenere però tre tasse, che sono la Tari, la Tasi e l'Imu. Per ogni tassa ovviamente il comune deve approvare un regolamento e il relativo piano finanziario con le aliquote. Per quanto riguarda la Tari è la vecchia Tarsu, diventata poi Tares e oggi Tari. Dall'anno prossimo, novità di questa sera, perché è stato approvato il DEF, il documento economico finanziario nel Consiglio dei Ministri, pare che sia stato, ecco, verrà introdotta una nuova tassa, quindi dal 2016 queste tasse dovrebbero sparire tutte integralmente, quindi IMU, TASI e pare anche la Tari, ma non si è ancora sicuri, e diventare local tax, quindi ci sarà un'unica tassa che conterrà tutte queste tasse. La preoccupazione è, come abbiamo visto in questi anni, che ogni volta che si va a rivedere il nome di una tassa purtroppo c'è un aumento esponenziale. Un aumento esponenziale che, a detta di chi governa Roma, dice colpa dei comuni, ma in realtà se ai comuni togli le risorse, i comuni non possono far altro che, per mantenere i servizi essenziali, aumentare la tassazione. Comunque, la novità di quest'anno, il piano Tari, la tassa dei rifiuti, è una tassa che deve obbligatoriamente per legge, il costo del servizio dei rifiuti deve essere coperto dalle entrate della tassa. Quindi il piano finanziario prevede l'analisi di tutti i costi e quindi poi escono gli indici di applicazione. La tassa non subisce cambiamenti rispetto all'anno 2014, c'è un piccolo aumento dell'1,39% per le utenze domestiche legato all'aumento Istat e dell'8,39% per le utenze non domestiche. Questo legato alla necessità di migliorare il recupero sulle utenze non domestiche. Nel corso degli ultimi anni abbiamo avuto alcune problematiche, fallimenti di alcune ditte che non hanno pagato la tassa, quindi è rimasta negli anni precedenti una non copertura che deve essere ovviamente ripianata con quest'anno. Quindi di fatto il cambio della tassa non ci sarà se non in modo impercettibile, quindi stiamo parlando di 3-4 euro sulle utenze domestiche e di 10-11 euro sulle utenze non domestiche, questa in un anno. I termini del pagamento sono, quest'anno cambiano mi sembra, giusto? Perché dobbiamo incassarle entro l'anno, sono 16 ottobre 2015 e 16 gennaio 2016, a differenza di quest'anno che era a marzo, se non ricordo male, marzo 2017, 2015. 15, perché dobbiamo incassarle entro il 28 febbraio del 2016. Se ci sono osservazioni. Ricordo che il piano Tari ribadisce la possibilità per i cittadini, abbiamo attivato la raccolta dell'umido. Con la raccolta dell'umido il comune può consente ai cittadini che attivano il compostaggio di fare una richiesta, c'è un modulo apposito da stampare o se venite in comune viene consegnato, che prevede la riduzione del 30% della parte variabile della tassa. La tassa dei rifiuti è composta da una parte fissa e una parte variabile. Sulla parte variabile può essere fatto questo sconto. Quando il cittadino non consegna l'umido all'operatore ma lo trasforma all'interno della propria abitazione. Come funziona? Voi venite in comune, compilate il modello, l'ufficio tecnico esce, verifica che effettivamente il compostaggio venga effettuato, dopodiché dà l'autorizzazione all'ufficio ragioneria per lo sconto del 30%. Su un'utenza domestica normale, stiamo quindi parlando di una casa che paga intorno ai 150-200 euro, lo sconto è di circa 30-40 euro, quindi è uno sconto che può essere importante. Tenete conto che una volta attivato il compostaggio veniamo a controllare, ma poi torniamo a controllare. Quindi se decidete di farlo, fatelo, anche perché ovviamente fate un favore all'ambiente. Quindi se decidete di farlo, visto che peraltro il nostro è un comune che si presta, ci sono tante abitazioni col giardino, fatelo, perché potremmo anche paradossalmente arrivare a non consegnare più la frazione umida perché tutti facciamo compostaggio e quindi la tassa calerebbe in modo non indifferente perché non dovrebbe più girare l'operatore a raccogliere l'umido. Se non ci sono osservazioni...
Sì. Visto che hai tirato fuori il discorso del compostaggio, quel discorso che faceva il sindaco vale anche per tutto il resto della raccolta differenziata, sì, certo. Perché ovviamente quando il cittadino conferisce i rifiuti nella stazione ecologica o comunque differenzia in modo corretto, per cui poi l'operatore che fa il servizio di raccolta a domicilio recupera materiale che poi a sua volta rivende, ovviamente ottiene un lucro, seppur non sarà un lucro gigantesco, che però va a abbassare nella sua globalità il costo del servizio della raccolta di rifiuti. Quindi è importante ribadire come appunto la raccolta differenziata va fatta bene proprio perché differenziando nel modo più corretto possibile permette al comune di avere un costo minore a livello di servizio raccolta di rifiuti e quindi anche la Tari di conseguenza si abbassa.
Se non ci sono osservazioni, chi è per l'approvazione del piano finanziario e delle tariffe Tari anno 2015 alzi la mano, 7 favorevoli, contrari, 2, astenuti nessuno, chi è per l'immediata eseguibilità della delibera, 7 favorevoli, contrari, 2, astenuti nessuno. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, che è la determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria all'IMU. Allora l'IMU è una tassa che paga il proprietario di una seconda casa o il proprietario di un'attività industriale. Sull'IMU purtroppo questo è il capitolo più doloroso per i comuni perché per quanto riguarda le categorie strumentali, quelle cioè le categorie industriali e commerciali, quindi stiamo parlando di capannoni, industrie, fabbriche, quelle il 7,6 per mille dell'IMU viene trattenuto dallo Stato, che per il comune di Cavernago corrisponde esattamente a 390.000 euro di tassazione locale che lo Stato trattiene. Perché la trattiene? La trattiene per andare a alimentare il fondo di solidarietà, quello di cui vi parlavo prima, per poi restituire i soldi ai comuni. Peccato che però nella restituzione ci vengono restituiti 250.000 euro, quindi c'è una differenza. Cittadini in Cavernago, o meglio, gli imprenditori di Cavernago pagano un 130.000 euro di tassa che non viene restituita sul territorio, ma viene restituita all'interno del Fondo di Solidarietà ad altri comuni. Questa cosa è incostituzionale, per questa ragione come comune abbiamo dato incarico, visto che c'è un'associazione che ci sta tutelando, all'Associazione Nazionale per la Tutela dei Piccoli Comuni per procedere e far dichiarare l'incostituzionalità di queste norme che predispongono il piano di riparto del Fondo di solidarietà, perché va bene che dobbiamo partecipare alla riduzione delle spese, ma non sta bene che le nostre risorse vengano utilizzate per in altri territori. Quindi partirà questa azione fatta da più comuni. Sono stato invitato ad andare a Napoli il 2 o il 3 maggio, non so se andrò, perché c'è proprio un movimento di comuni che si sta muovendo per sollevare questa problematica. Tenete conto che se venissero restituiti questi soldi, noi potremmo azzerare l'IRPEF comunale, perché di fatto quello che noi oggi andiamo a incassare con l'IRPEF comunale corrisponde esattamente a quello che ci tolgono dell'IMU. Quindi la differenza che c'è tra più o meno, sì. Allora, l'aliquota viene confermata al 10,6 per mille per tutti gli immobili, comprese aree edificabili, con esclusioni dei fabbricati rurali strumentali di quella categoria di 10. Le categorie di 10 sono le attività agricole, che non sono soggette al pagamento dell'IMU e non pagano la TASI, fatto salvo che il Comune preveda per quelle attività agricole il pagamento della TASI all'1 per mille, cosa che poi vedremo dopo, perché abbiamo previsto, visto che le aziende agricole presenti a Cavernago non sono aziende in grossa difficoltà, anzi, abbiamo deciso di applicare l'aliquota all'1 per mille, che era l'unica possibilità che avevamo. Per quanto riguarda le abitazioni principali, l'IMU deve essere pagata da quelle categorie catastali che sono A1, A8, A9, che sono case di lusso. E qui l'aliquota è fissata al 5 per mille, in modo tale che sia almeno un po' più alta della TASI che si paga, visto che si tratta di una casa di lusso. Altre novità non ci sono, quindi di fatto confermiamo l'aliquota per l'anno 2000, dell'anno 2014. Se ci sono osservazioni.
Volevo chiedere una cosa. È possibile inserire degli articoli di esenzione relativa a condizioni di famiglia disagiata, disoccupati, disabili, anziani, oltre al 50 euro previsto per il primo figlio?
Allora, per quanto riguarda l'IMU, sono già previsti delle detrazioni.
Sull'IMU non ci sono. Allora, sull'IMU... Sulla TASI allora ci sono determinate detrazioni, ovviamente quelle poi quando è stato fatto il calcolo, che è stato fatto il calcolo l'anno scorso, noi praticamente cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso la proiezione di un introito potenziale della TASI che sarebbe praticamente che il Comune avrebbe introitato addebitando l'aliquota con l'aliquota del 2,5%, e da lì dopo abbiamo deciso quale detrazione tenere. Infatti con la vecchia IMU sulla prima casa c'era addirittura una detrazione prevista a tutti, cioè il fatto che uno aveva la prima casa aveva, mi pare, non mi ricordo se 100 euro di detrazione, e poi c'era la detrazione di 50 euro per figlio. Allora, facendo la stessa cosa con la TASI, il gettito che avrebbe avuto il Comune sarebbe stato troppo basso, cioè saremmo andati praticamente ad azzerare l'imposta per la quasi totalità delle abitazioni, e per carità sarebbe stata anche una bella cosa, però le finanze del Comune non potevano sostenere diciamo questo impatto, per cui abbiamo deciso quale detrazione applicare. Abbiamo deciso su quella dei figli rispetto a quello della generale della casa, perché abbiamo detto perlomeno così noi andiamo ad agevolare per quel poco che possiamo le famiglie con figli, mentre magari abbiamo fatto il ragionamento che una famiglia senza figlio, comunque una persona diciamo che non deve mantenere un figlio, magari quel 50 euro in più riesce a darlo magari più facilmente. E quindi diciamo che se avessimo avuto la possibilità di mantenere tutte e due le detrazioni sicuramente l'avremmo fatto. Purtroppo lì c'è stato la necessità di scegliere per questioni di cassa.
Quindi non c'era possibilità di destinare altri fondi su questo capitolo.
No, c'è anche il discorso che le varie tipologie di detrazioni non credo che le possa decidere il Comune inventandosi una determinata regola. Ci sono solo determinati tipi che vengono praticamente stabiliti a livello dalla norma nazionale che
chi è per l'approvazione della delibera delle determinazioni aliquote e detrazioni per l'applicazione imposta municipale propria IMU anno 2015, alzi la mano. Favorevoli 7, contrari 1, astenuti 1. Chi è per l'approvazione per l'immediata eseguibilità della delibera della determina aliquote e detrazione per l'applicazione imposta municipale propria IMU anno 2015, alzi la mano. Favorevoli 7, contrari 1, astenuti 1. Allora, l'ultima tassa della quale è composta la IUC, l'imposta comunale unica, è la TASI. La TASI è quel tributo che incide sulle prime case sostanzialmente, perché va ad applicarsi a tutti quegli immobili per i quali non è previsto il pagamento dell'IMU. Per quest'anno viene confermato. Allora, la TASI si deve porre come obiettivo quello. Come si fa a far partire la presentazione? Ostia, è ripartito da capo. Allora, la TASI si pone come obiettivo quello di andare a coprire i costi per i servizi indivisibili. Qui c'è un riassunto di quelli che sono i costi per i servizi indivisibili. Fortunatamente la norma non ci impone ancora oggi la copertura integrale di questi servizi, perché altrimenti la tassa doveva essere più alta. Qui è compresa le spese per l'utenza di illuminazione pubblica, che sono 86.000 euro, la manutenzione ordinaria, la rimozione neve dell'abitato, la manutenzione dei parchi, le spese per deratizzazione di infestazione, la manutenzione dei beni comunali. All'interno di questa, quindi la somma di queste voci dovrebbe andare a costituire l'importo per la TASI. In realtà la scelta che abbiamo fatto già l'anno scorso è stata quella di prendere gli introiti che il Comune aveva con l'ICI, quindi la vecchia ICI, e non far altro che applicare l'indicizzazione Istat e andare a recuperare gli stessi identici soldi che si recuperavano con l'ICI, visto che questa era una tassa che andava a sostituire appunto l'imposta comunale sugli immobili. Così è stato fatto, quindi per poter raggiungere l'erogazione dell'ICI abbiamo dovuto prevedere la TASI al 2,5 per mille, e quest'anno introduciamo l'1 per mille per i fabbricati catastati categoria D10, che sono quelli appunto delle aziende agricole. Viene confermato il criterio di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare. Questo è più un incentivo alla famiglia, si parla sempre di incentivare le famiglie, però poi in concreto nessuno fa mai nulla. Quindi l'idea è stata quella di dire: hai un figlio, due figli, tre figli, ti agevoliamo e quindi ti concediamo la detrazione. Le scadenze sono 16 giugno e 16 di dicembre e basta, altro c'è poco da dire, se non che mi pare sia previsto per chi non utilizza la casa perché è magari l'anziano che è in casa di riposo, c'è lo sconto del 30% purché venga dimostrata la permanenza oltre i 12 mesi presso la casa di riposo. Questo vale sia per l'IMU che per la TASI. Rimane confermata la possibilità per quei genitori che sono proprietari di seconde case, che però sono state date in comodato ai figli, di presentare il comodato e di pagare la TASI anziché anziché l'IMU. Questa è una cosa che invito chi si trova in questa situazione, perché è una cosa che capita spesso, a fare, perché il risparmio è considerevole. La registrazione del contratto d'affitto costa circa 300, del contratto di comodato costa 300 euro, però il risparmio rispetto al 10,6 per mille è importante. È pur vero che è un investimento, perché non sappiamo poi come verrà fatta la local tax, se consentirà ancora al Comune di ribadire questo concetto, però invito tutti a farlo. Qualcuno già l'anno scorso l'ha fatto e è rimasto contento proprio per il saldo dell'IMU che ha versato. Non so se ci sono osservazioni.
Posso chiedere una spiegazione relativa, sì, ad un'entrata prevista per Bergamo Pulita?
Sì.
Questo tipo di entrata che viene adottata verso il capitolo primo, non si poteva azzardare quest'anno l'utilizzo per abbattere la TASI piuttosto che l'IMU, confidando sul fatto che dal prossimo anno magari si poteva aderire un bando per il PRIC o per le altre opere che sono state presentate. E la stessa cosa per il contributo alla scuola dell'infanzia come toppo buco dal buco di bilancio che ha la scuola stessa. Perché queste voci unite all'aumento dell'IRPEF e al mancato contributo che riceveranno le famiglie alla fine dell'anno scolastico, comunque ha un peso unito a tutte le tasse che, capisco, sono dettate dai tagli dall'amministratore centrale, eccetera. Però magari si poteva azzardare di spostare una cifra, seppur minima, di 20.000 euro prevista, magari azzardando l'utilizzo quest'anno per non aumentare il peso sulle famiglie, confidando che nell'anno prossimo si poteva accedere a qualche altro tipo di fondo.
Beh, allora, quando ero in minoranza ho sempre sostenuto che chi ci ha preceduto faceva la cicala senza considerare che prima o poi avremmo dovuto fare la formica. Considerate che il Comune di Cavernago ha incassato 4.800.000 euro dalla discarica Bergamo Pulita. Sono stati utilizzati tutti, tranne gli ultimi, quelli che stiamo utilizzando noi, per le spese correnti, o la maggior parte, la stragrande maggior parte. Questo perché? Perché per scelta non si è mai voluto affrontare l'obiettivo di ridurre la spesa corrente del Comune di Cavernago. Questo cosa ci ha portato? Ci ha portato un comune che chiaramente ha una bella piazza, che ha delle belle strutture da vedersi, però adesso abbiamo il problema di mantenerlo. Bisognava, e questa è una cosa che ribadirò e lo dirò all'infinito, portare il fieno in cascina quando il fieno era in mezzo al campo. Oggi ci troviamo senza fieno, con la cascina vuota e senza campi, e con un impegno costante. Io passo le giornate insieme all'ufficio ragioneria a guardare il bilancio e a cercare di ridurre le spese correnti. L'anno scorso, in fretta e furia, abbiamo rinegoziato i mutui e abbiamo risparmiato 15.000 euro. Abbiamo fatto i tagli a qualsiasi cosa che si potesse fare, mantenendo viva quelle 3.000 euro per le iniziative culturali, per rendere almeno vivo il paese, perché la gente giustamente vuole almeno vedere qualche iniziativa. Fare quello che dici sarebbe un cane che si morde la coda, perché andremmo, noi oggi abbiamo ancora, quest'anno è l'ultimo anno che il Comune incassa 98.000 euro dalla Bergamo Pulita, è l'ultimo anno, non li incasseremo più. Significherebbe andare a dire ai cittadini: quest'anno ti riduco la TASI e l'anno prossimo vedremo. E non è l'impegno che io mi sono preso, è quello di rendere questo comune sostenibile dal punto di vista economico, consegnarlo a chi verrà, se verrà dopo di noi, in modo tale che possa fare senza avere il patema d'animo che almeno io ho in continuazione, di non sapere se riesco a erogare i servizi minimi essenziali ai cittadini, perché per servizi minimi si intende anche il funzionamento della scuola dell'infanzia. Non è corretto dire che andiamo a buttare dentro soldi in un buco, perché se seguiamo l'iter che è stato fatto, da quando siamo stati eletti noi abbiamo imposto, e in questo devo dire la scuola dell'infanzia ci è venuta dietro, abbiamo imposto il pareggio di bilancio alla scuola. Anche lì abbiamo detto: vi diamo una mano, vi diamo 25.000 euro in più all'anno, ma pretendiamo che da qui ai prossimi 4 anni questa scuola torni in pareggio e soprattutto torni in equilibrio, ed è quello che stiamo facendo. Quindi i 25.000 euro in più servono oggi, certo che è uno sforzo, è innegabile che è uno sforzo, ma servono oggi per fare in modo che questo paese abbia per i prossimi 40 anni l'asilo, perché se lo ripartiamo in pareggio e non ci sono più buchi, Cavernago non si pone più problemi, l'asilo ce l'avrà sempre, sempre, anzi rimarrà. Così come il Comune, se noi riusciamo con uno sforzo, perché io mi rendo conto che è uno sforzo dire ai cittadini aumentiamo le tasse, ma se noi riusciamo con uno sforzo a ridurre le spese correnti e a metterci su un binario di virtuosità, sono convinto che tra qualche tempo riusciremo anche a ridurre le tasse. Era quello che bisognava fare qualche anno fa e dire: signori, vi aumentiamo le tasse per 2 anni, ma tra 2 anni ve le abbassiamo e state tranquilli che vivrete in un'oasi felice. Era questo che bisognava fare. Chi ci ha preceduto non ha avuto il coraggio. Io come la mia maggioranza, abbiamo il coraggio di dire: le aumentiamo con l'obiettivo di ridurre la tassazione. Un obiettivo che però viene messo in discussione continuamente da un governo centrale che ti dice una cosa e poi ne fa un'altra. Perché quando ci siamo insediati nel 2014 hanno detto: i tagli saranno questi. Poi nel 2015 ne hanno fatti altri e adesso nell'ultimo DEF che presenteranno dicono che non ci saranno. Io spero che non ci siano. Perché se solamente il governo confermerà che fino al 2018 a Cavernago non tolgono più niente, io vi assicuro che nel 2018 le tasse le riduciamo, perché riusciamo a ridurle. Però è chiaro che se il governo da domani mi dice: i 250.000 euro che ti do non te li do più, beh, allora è come essere in una famiglia dove prendi 5.000 euro al mese e da un giorno con l'altro ti dicono: non ci sono più, e quindi è chiaro che saltano tutti i conti, e questa è la difficoltà in mano. Certo, sarebbe stato semplice dire: prendo i 98.000 euro da Bergamo Pulita, li butto dentro, quest'anno vado avanti e poi vedremo, però non è l'atteggiamento che vogliamo assumere, che ci siamo presi l'impegno di assumerci. Vogliamo rendere questo comune stabile. Qualsiasi cosa succeda, chiunque arrivi deve essere in grado di poter amministrare e non passare le settimane con l'ansia di non riuscire ad arrivare in fondo. C'è l'assistenza educativa agli handicap, non si può toccare, non si può ridurre. Potevamo anche pensare di spegnere 4 mesi i lampioni del comune, ci sono comuni che l'hanno fatto. Io non me la sento, anche coi problemi, noi non ce la sentiamo, che coi problemi che ci sono stati di furti, lasciare il paese senza illuminazione. La provincia l'anno scorso, chi si è accorto, ha spento le luci delle strade provinciali e delle tangenziali. Se vi siete accorti, c'è stato un periodo per 3 mesi, perché non avevano i soldi per far funzionare, e quindi le hanno spente, con tutti i rischi e pericoli che ci sono. Poi, dall'altro lato, se noi questi 98.000 euro di Bergamo Pulita li giravamo sulla parte corrente, non avevamo neanche la possibilità di fare anche piccoli investimenti in conto capitale, perché devi rispettare il patto di stabilità, quindi se non usiamo i soldi di Bergamo Pulita siamo bloccati. E questi interventi sono che cosa? Il pozzo al centro sportivo, che ci consente di risparmiare 4.000 euro all'anno di energia elettrica, di acqua, quindi quello ridurrà le spese correnti, seppur di poco, ma di qualcosa le ridurrà. Interveniamo sul PGT, piano di governo del territorio, serve per dare rilancio all'edilizia. No, è vero che non risolveremo i problemi dell'edilizia, ma se facciamo ripartire un piano di governo del territorio con degli incentivi, con delle spinte, forse qualcosa riparte e qualche onere in più entrerà. Giusto Roberto? Correggimi se sbaglio. Quindi quei soldi sono pochissimi, li dobbiamo investire veramente mettendoci tantissima attenzione, ma con l'obiettivo di raggiungere la possibilità di rendere, ripeto, sostenibile questo comune, altrimenti non è sostenibile. Cioè i numeri non ci rendono sostenibile. Purtroppo, ripeto, purtroppo non abbiamo investito correttamente le risorse che arrivavano da Bergamo Pulita. Potevamo veramente essere il fiore all'occhiello della provincia. Se solo pensate che c'è una società privata che ha presentato la richiesta per fare la centrale idroelettrica sullo scolmatore dello Zerra. Se vi ricordate, era un progetto del comune di Cavernago, che poi non è stato portato avanti. Costava 450.000 euro. Avrebbe prodotto 90.000 euro di corrente l'anno. 86.000 euro ne spendiamo. Se si faceva quell'intervento, noi oggi l'illuminazione pubblica era pagata. Ne abbiamo incassati 4.800.000, ci voleva poco a fare 450.000 euro di investimento lì. Certo, la centrale idroelettrica non si vede come la piazza, questo è innegabile, perché non l'avrebbe vista nessuno. Il risparmio sulla corrente non l'avrebbe vista nessuno. Però è chiaro che bisognava, ripeto, avere un po' più di lungimiranza, che non c'è stata. Questo non significa che non ci prendiamo carico di questa sfida. ripeto, io passo le giornate, tra qualche tempo, tra 15-20 giorni, il Comune di Cavernago sarà chiamato a approvare il conto consuntivo. Quest'anno c'è la revisione straordinaria dei residui attivi. Stiamo ripulendo tutti i capitoli, accantonando tutte le somme che non sono state utilizzate. Qual è l'obiettivo? Più soldi riusciamo a liberare, andremo ad estinguere un mutuo. Noi abbiamo ancora 900.000 euro di mutui attivi, che cubano circa 80.000 euro di rate annue. Okay? Se riusciamo a estinguere un mutuo di 200.000 euro, riusciamo a ridurre di 25.000 euro le spese correnti. E questo è un obiettivo che ci siamo posti, che probabilmente raggiungeremo, perché i conti forse ci danno una mano. Ancora una volta, quei 4.800.000 si potevano estinguere gli 800.000 euro di mutui, abbondantemente, e non avevamo più 80.000 euro di spese correnti da pagare. Coi secco in mano si fa la storia la facciamo noi la vogliamo fare, noi vogliamo rendere, lo ripeto, sostenibile il Comune, però dovete darci il tempo di poterlo fare. Siamo stati eletti a maggio dell'anno scorso, dall'anno scorso a quest'anno abbiamo subito 200.000 euro di tagli, abbiamo sì aumentato le tasse, perché è innegabile che abbiamo aumentato le tasse, ma siamo su una strada virtuosa. L'obiettivo è quello. Poi se il governo deciderà che i comuni non esistono più e che dobbiamo essere accorpati, se ne occuperà qualcun altro.
C'è una cosa che volevo aggiungere. Cioè, a me piace sempre fare un paragone quando penso un po' alla gestione del bilancio del comune, che alla fine non è tanto differente magari da quello che può succedere anche, che ne so, in una famiglia, dove magari c'è il capofamiglia, che in questo caso è il comune, noi cittadini siamo tutta la sua famiglia, e il comune deve provvedere, perlomeno per le spese che competono a lui, a, diciamo, garantire che appunto tutte queste spese vengano scoperte. E come un capofamiglia va a lavorare, cioè in verità il comune, diciamo, di per sé non lavora, ma il suo stipendio sono le tasse che prendono la gente. Ora, il contributo della Bergamo Pulita, in questo caso come può essere, che ne so, oneri di urbanizzazione o entrate anche straordinarie che magari il comune può ottenere, che ne so, vendendo un terreno, un immobile o qualcosa di sua proprietà, sono delle tipologie di entrate, di contributi che alla fine hanno un impatto anche sul territorio del comune. Noi abbiamo preso quei soldi dalla Bergamo Pulita perché loro, con la loro attività, hanno danneggiato il terreno su dove risiede la discarica, hanno lasciato qualcosa che purtroppo resterà negli anni e che ha fatto subire un danno al comune, e questo danno è stato tra virgolette riparato attraverso questi versamenti di denaro, che però il danno non lo tolgono, restano lì, per cui capisci che anche andare a magari coprire delle spese che poi sono spese che si affronteranno tutti gli anni, non cambieranno mai, utilizzando quei soldi lì è come praticamente, che ne so, comprare un pezzo di pane con vendendo, che ne so, un mattone dalla propria casa. Cioè, mattone dopo mattone, alla fine uno si ritrova senza la casa e senza neanche più i soldi per andarsi a comprare il pane. Ovviamente poi ci sono delle situazioni in cui il comune, cioè in cui magari il capofamiglia la casa la vende davvero perché non c'ha i soldi per sfamare i propri figli, però diciamo che aumentare di 5 euro al mese le tasse alla popolazione, sebbene potrebbe essere comunque una cosa fastidiosa, è una cosa che fortunatamente almeno qua la possiamo sopportare. Noi comunque diciamo che nell'andare a fare questi aumenti abbiamo messo anche dei contenimenti, non lo so, l'esenzione sulla tassa comunale di 15.000 euro, la detrazione sul figlio a carico sulla TASI, per cui diciamo che in qualche modo abbiamo cercato di mitigare la cosa. Gli stessi versamenti che noi facciamo alla scuola materna, che sono versamenti che vanno a ripianare il debito che la scuola ha, sono versamenti che è vero che fa il comune, ma che se il comune non avesse fatto, probabilmente la scuola materna avrebbe voluto aumentare le rette e quindi andare a caricare comunque sui genitori dei bambini che la frequentano in modo più pesante. Per cui Tutti questi sono interventi che magari in qualche modo cercano di andare incontro anche magari alle difficoltà che può avere un cittadino comunque a mandare avanti appunto ad affrontare le proprie spese. Però è importante capire che in una gestione corretta, anche in una gestione familiare che il capofamiglia ha, cioè, lui deve dire: io ho uno stipendio, con quello stipendio devo coprire le spese. Io non mi posso vendere una ruota della macchina perché non ho i soldi per far benzina oggi, perché dopo senza la ruota io non riesco comunque più neanche ad andare in giro, anche se dopo c'ho il serbatoio pieno. Poi quando finisce la benzina non c'ho più né la ruota né la benzina, non riesco più neanche a comprarmela. Questa è un po' la mentalità che noi stiamo cercando di avere. Quando si utilizzavano questi soldi per le spese correnti, per coprire le spese correnti, è vero, allora c'erano soldi a fiumili, perché comunque c'era un contributo che sarebbe comunque durato per anni, mentre adesso si sta esaurendo perché ovviamente la discarica è chiusa.
Non si sta esaurendo, la discarica è chiusa.
Esatto, quindi questo è l'ultimo anno.
La comunicazione di chiusura della discarica è arrivata il 28 febbraio di quest'anno e sulla chiusura della discarica ho in atto un braccio di ferro con la proprietà, perché la convenzione che c'era con il comune prevedeva la nomina di un supervisore ambientale che dovesse prevedere tutta una serie di mitigazioni ambientali. Nonostante la comunicazione in chiusura non è ancora stato nominato, ho già scritto due diffide alla proprietà. L'ultima ho scritto che mi farò incaricare dalla giunta per chiedere un decreto ingiuntivo per l'esecuzione dell'obbligazione in forma specifica, visto che mi sono informato lo posso fare a titolo gratuito, quindi tra poco, se non mi rispondono, lo facciamo. In questo braccio di ferro sto anche cercando di portare a casa, come da impegno elettorale, un impianto fotovoltaico sul colmo della discarica regalato alla comunità di Cavernago. Questo con l'obiettivo di... Il fotovoltaico purtroppo non ha più i contributi, ma almeno se si riuscisse a fare un fotovoltaico importante potremmo coprire parzialmente le spese dell'illuminazione pubblica. Non è una trattativa facile, perché chiaramente loro hanno smesso di guadagnare, perché anzi adesso hanno le spese, perché la discarica dal momento in cui viene chiusa non si conferiscono più i rifiuti, quindi non si guadagna più niente. Anzi, c'è tutta la fase di chiusura, devono fare le chiusure in un determinato modo, devono gestire il percolato che verrà prodotto per i prossimi 15 anni, quindi oggi quella discarica è a perdere. Quindi oggi aprire una trattativa per un fotovoltaico da regalare alla collettività non è una cosa facile, però ci stiamo lavorando. Perché? Perché sul colmo della discarica, chi ha seguito questa vicenda si ricorderà bene che la proprietà si era presa l'incarico di fare un osservatorio per il castello di Cavernago. Quindi io sto dicendo, l'osservatorio per il castello di Cavernago lì non ci serve, perché sfido chiunque di Cavernago andare lì a guardare il castello. Se vogliamo il castello chiediamo al principe, gli diciamo di aprircelo. E quindi sto dicendo, fate qualcosa di più utile per la collettività di Cavernago, fate un impianto fotovoltaico, magari dello stesso importo dell'osservatorio, che sicuramente fate una cosa più bella e lasciate un'immagine anche più bella. Quindi anche su quel fronte è aperto un fronte importante, spero che di raggiungere l'obiettivo. Chiaro che oggi abbiamo aperto talmente tanti fronti che a volte, quando rincaso la sera, non ricordo proprio tutto quello che abbiamo fatto durante la giornata, però un pezzo alla volta cerchiamo di metterli in fila tutti. Sulla scuola materna, veramente, invito tutti a fare una riflessione coi numeri. Sono girate troppe voci nel corso di questi anni, anche ingiuste, perché le parrocchie di Cavernago e Malpaga hanno per anni, coperto il debito della scuola. Hanno immesso il corrispettivo di 220.000 euro per mantenere attivo un servizio. Ok? Quindi il comune cosa sta facendo? Attenzione, quando la scuola materna è stata aperta, quando sono state unite le due scuole, la scuola di Malpaga non si portava nessun debito, la scuola di Cavernago si portava un debito di 75.000 euro. Perché? Perché bisogna sapere il perché. Perché era stato fatto un asilo nido in tempi in cui, se vi ricordate, nessuno aveva l'asilo nido in giro in questi paesi, anzi siamo stati i precursori, e per fortuna che è stato fatto, perché siamo stati i primi ad averlo. Però gli asili nidi hanno sempre avuto un problema: o raggiungi un equilibrio finanziario con 9 bambini, oppure se ne hai 7 o se ne hai 12 vai in perdita, e la perdita è stata generata perché è stato aperto un servizio socio-assistenziale, quello del nido. Il genitore che deve andare al lavoro ha bisogno del nido. Quindi sono state prese le due scuole, sono state unite, si è portato dietro un debito che era circa 75.000 euro. Quello che il comune sta facendo oggi è semplicemente dire: io per 3 anni ti do 25.000 euro, ti do quei 75.000 euro che tu avevi generato allora per l'apertura del nido, che era un servizio socio-assistenziale, che se non fa la parrocchia deve fare il comune, oppure non l'abbiamo e il cittadino deve andare fuori. Tutto il resto la parrocchia lo sa che lo deve coprire lei, ne è ben consapevole. Mancano ancora 110.000 euro per coprire il debito, ma lo sanno, sono consapevoli, lo faranno, perché si sono presi l'impegno di farlo. C'è anche in ballo una trattativa per la gestione della stazione ecologica. Se riusciamo a dargli la stazione ecologica, il comune di Cavernago non gli erogherà più i 25.000 euro, perché i volontari gestiranno la stazione ecologica e coi proventi copriranno i 25.000 euro. Può essere che già quest'anno questa cosa avvenga. Non è una cosa semplice, però ci stiamo lavorando. Se faremo così, quei 25.000 euro li caleranno, quindi avremo risorse in più da destinare in altre cose.
Tenendo conto che poi noi quei 25.000 euro in più glieli diamo, però con l'impegno che loro,
sì, certo,
il bilancio, senza contare quei 25.000 euro, lo facciano finire in pareggio, di modo che comunque quelli non vadano in un calderone di eventuale spesa, ma comunque si abbassi il debito che è pregresso.
Ma quindi non è auspicabile un domani che tutta la struttura dell'asilo, della scuola dell'infanzia, passi sotto la gestione comunale per cercare di mantenere le cose, magari?
È improponibile, ma è improponibile proprio per una questione di bilancio. Il comune di Cavernago non può assumere dipendenti perché ha il divieto assoluto di assumerli. Gestire una scuola del genere significherebbe avere una spesa di personale di 220.000 euro. Noi gliene diamo 75.000, quindi in realtà paghiamo 3 insegnanti. Quindi è bene che la gestione rimanga parrocchiale o di un altro ente privato. Ovviamente ci sono problematiche, ci si siede, si discute, però è bene che rimanga parrocchiale, perché il comune non sarebbe in grado di gestire una scuola del genere.
Il fatto che sia parrocchiale adesso aiuta anche perché la parrocchia non è l'ente privato che ha scopo di lucro, quindi perlomeno il fatto che venga garantita da un ente del genere permette che loro non hanno obiettivo di guadagno, anzi in questi anni ci hanno addirittura smenato, quindi sinceramente hanno calmierato loro le rette attraverso politiche loro che ce ne mettevano loro, piuttosto che alzarle ai genitori, insomma.
Abbiamo lo scotto del fatto che la crisi economica finanziaria, tanti genitori non iscrivono i bambini all'asilo, ma non solo all'asilo nido, ma neanche all'asilo normale, perché giustamente se sono a casa o sono in cassa integrazione, sto con mio figlio, non spendo 170 euro al mese o 250 o 490 la retta del nido. Io sono convinto, come il nido, l'anno scorso il nido aveva 3 iscritti, quest'anno in realtà, perché è l'anno scolastico 2014-2015. Sono convinto, l'anno scorso abbiamo investito, abbiamo dato 25.000 euro per tenere aperto il nido e quest'anno abbiamo 12 iscritti. Quindi il Paese ha risposto, sono periodi in cui bisogna tenere duro, dobbiamo tenere duro e dobbiamo cercare di resistere. Se riusciamo a uscire, e forse questa benedetta ripresa ci sarà, allora manteniamo i servizi e non li abbiamo chiusi. Se l'anno scorso chiudevamo il nido era chiuso, punto, non c'era più. Non c'era più e difficilmente lo riaprivi, perché poi la gente si disaffeziona, va da un'altra parte. Non so se ci sono. Allora, chi è per l'approvazione della determina delle aliquote, detrazioni, individuazioni, servizi di disabilità ASI anno 2015, alzi la mano. 7 favorevoli, contrari, 2 astenuti, nessuno. Chi è per l'immediata eseguibilità? Alzi la mano. 7 contrari, 2 astenuti, nessuno. Allora, il quinto punto all'ordine del giorno è l'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche. Allora, il piano triennale delle opere pubbliche, questa è una delibera che sostanzialmente richiama una delibera di giunta che deve essere fatta tutti gli anni, è stata fatta nell'ottobre del 2014. Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede grandi opere, perché come dicevo prima, tra patto di stabilità, oneri che non entrano e vari vincoli che il governo ci impone, di fatto prevediamo la realizzazione della rotatoria per Bagnatica nell'anno 2015, che è un'opera, ricordo, ferma da tantissimo tempo. Nel luglio del 2014 abbiamo ottenuto nulla osta dalla provincia, con gran fatica stiamo cercando di arrivare a fare gli atti notarili, perché il comune deve acquisire delle aree per fare poi l'intervento. A breve dovremmo avere la certezza che l'atto notarile si fa, e quindi appena fatto l'atto notarile, poi nel giro di 60-90 giorni dovrebbero partire i lavori. Per quanto riguarda l'anno 2016, viene spostato di un anno il trasferimento dell'area dedicata alla casa di riposo. Come sapete, il comune è proprietario di 20.000 metri di terra nella zona delle Rogge Colleonesche. È un'area destinata alla realizzazione di una casa di riposo. Purtroppo anche qui abbiamo perso un treno, che c'era un operatore interessato da anni alla realizzazione della casa di riposo, ma per i comportamenti tenuti in precedenza ha deciso di rivolgersi, e non vado oltre, e di rivolgersi a Martinengo, dove è andato a realizzare lo stesso identico intervento che voleva realizzare a Cavernago, un intervento da 8 milioni di euro, che prevede la realizzazione della casa di riposo, di residenzialità leggera e di poliambulatori. Ovviamente non ci diamo per perduti, stiamo lavorando su più fronti anche qui per cercare di trovare un interlocutore credibile che possa fare un intervento. Non è facile, perché chiaramente Regione Lombardia non dà più gli accreditamenti. Gli accreditamenti sono: ogni posto letto che tu hai in casa di riposo ti erogano un contributo. Questo rende sostenibile la casa di riposo. Non dimentichiamoci che Calcinate, che è l'ospedale che è qui vicino, nel piano sanitario si prevede non sarà più un ospedale, ma verrà declassato a l'ospedale di Calcinate. Cosa diventerà?
Diventerà un poliambulatorio per medici di base specialistico.
Ecco, diventerà un poliambulatorio per medici di base specialistico. C'è chi sta cercando di portarsi a casa una casa di riposo, è ovvio che se la fanno a Calcinate non la fanno più a Cavernago, questo è pacifico. Quindi diciamo che ci sono numerosi interessi che gravitano. Nell'ambito del piano di governo del territorio, quest'area sarà oggetto di una valutazione. Quindi o case di riposo o qualcosa d'altro che risponda alle esigenze del paese e magari anche alle casse del comune. È chiaro che il nostro obiettivo primario è la casa di riposo. Questo non, che poi in realtà chiamarla casa di riposo è tutto dire, perché non si chiamano più così, non sono più strutturate come case di riposo, però per semplificare la chiamo casa di riposo. Quindi piano triennale delle opere pubbliche si limita a prevedere 105.000 euro per le asfaltature, che non faremo, perché come abbiamo detto, come vedete dallo schema, ci sono 85.000 euro proventi dagli oneri di urbanizzazione e 20.000 euro dalla Bergamo Pulita. Come ho detto prima, per il patto di stabilità dobbiamo accantonare 77.000 euro. Quindi di fatto, che vengono applicati a questo capitolo, quindi di fatto difficilmente riusciremo a fare delle asfaltature, a meno che, come si vocifera nei palazzi romani, il fondo crediti di dubbia esigibilità possa essere dedotto dal patto di stabilità. Quindi se così fosse, noi abbiamo 35.000 euro di fondo crediti.
Un meccanismo per cui tu lo alzi e si abbassa il
Vabbè, io già pensavo di spenderne almeno 30.000 per le asfaltature. Comunque, se gli oneri di urbanizzazione dovessero assestarsi intorno ai 71.000 euro, avremmo 20.000 euro da investire per le asfaltature. Abbiamo come oneri di urbanizzazione sicuramente 49.000 euro che entrano, più altri 12.000, quindi siamo a 61. Per arrivare ai 71-77 ne mancano 16. Se riusciamo a arrivare con gli oneri a coprire il patto, possiamo usare i 20.000 per le asfaltature, perché ne avremo bisogno, ci sono alcune buche da sistemare. Non è stato inserito volutamente l'aspetto dell'acquisizione dell'asilo di Malpaga, perché è una trattativa ancora, l'ex asilo Calcaterra, una trattativa ancora in corso, quindi non abbiamo voluto inserire volutamente. Non so se ci sono.
Ma fondamentalmente, come espresso nel programma elettorale, non siamo d'accordo sulla realizzazione della rotonda all'altezza della strada per Bagnatica, perché a nostro avviso un domani andrebbe a favorire i cavatori dell'area di Calcinate. Altro.
Sulla rotatoria ho già detto. Allora, la rotatoria è stata pensata esattamente 15 anni fa, perché quell'intersezione è un'intersezione pericolosa. Ai tempi, quando è stata pensata la rotatoria, c'è una relazione del vigile, che era ancora Giovanni, non mi ricordo, Ronchi, che aveva censito tutti gli sinistri stradali che si verificano all'altezza di quell'incrocio, soprattutto motociclisti e macchine che quando svoltano a destra si sporgono per superare e quindi poi fanno l'incidente. È anche un modo per rallentare il traffico, perché chiaramente una volta usciti dal centro abitato poi accelerano, quindi è un'opera di messa in sicurezza. Dubito che possa favorire i cavatori, anche perché la previsione di cava c'è già, lo sappiamo, è stata approvata, sono la bellezza di quasi 4 milioni di metri cubi, la dimensione è pari al comune di Cavernago e l'ipotesi è quella di far transitare i mezzi fino alla rotatoria centrale del paese, quindi quella che c'è dove ci sono le scuole, svoltano e vanno verso la cava. Questa è l'ipotesi del piano provinciale. Se così fosse e c'è la rotatoria realizzata a Bagnatica, almeno, se mai faranno questa cava, almeno potremo chiedere di realizzare un pezzo della bratella e convogliare i mezzi su questa rotatoria. Perché altrimenti ci troviamo veramente un paese imbottigliato dai mezzi che vanno e vengono dalle cave e dalle aziende e dalle industrie. Certo, per chi abita a nord, dalla rotatoria di Bagnatica in su, non sarà certo contento, mi chiamo in causa primo io, perché comunque abito lì, però almeno quella parte che sta a sud la tuteliamo. Quindi io la vedo più come un intervento, anche qui lungimirante, che pone prima di tutto una questione di sicurezza, ma soprattutto si pone l'obiettivo di andare poi a discutere ai tavoli alti e dire: signori, Cavernago paradossalmente è il punto nevralgico della viabilità provinciale. Se io domani mattina impazzissi e dicessi chiudo la statale e chiudo la strada provinciale, prima o poi potrei anche decidere di farlo, la provincia di Bergamo non si muove più. Perché di fatto praticamente passano 30.000 veicoli al giorno dalla strada statale, 8.000 ne passavano di là, quindi sono 38.000 veicoli al giorno. Come avevamo promesso, è stato introdotto il senso unico, stiamo facendo una rilevazione sulla strada provinciale di Malpaga che sta contando i numeri di veicoli che passano e anche quelli che violano il senso unico. Dopo aver fatto quella rilevazione spostiamo le apparecchiature su Cavernago e contiamo i veicoli che passano sulla statale, questo per raffrontarli ai veicoli che avevamo dei dati precedenti, e dopodiché da lì io ho già predisposto una bozza di lettera che poi manderemo alla provincia, perché intendo farci ricevere, se la minoranza vuole accompagnarci ben venga, vogliamo farci ricevere dalla provincia, dal settore viabilità della provincia, per dire questa è la situazione di Cavernago. Da un lato abbiamo una strada che transitavano 8.000 veicoli, pericolosissima, il sedime non era più compatibile con quel transito, lo ha dimostrato l'asfaltatura che abbiamo fatto in questi giorni dalla stradella di Sant'Antonio alla curva. Gli operatori hanno rimosso il primo asfalto che c'era, sotto è marcia. Se eravate là, sono state fatte le foto, il sedime stradale non c'è più, non c'è il fondo. Questo significa che se transitavano 8.000 veicoli, nel giro di 2 anni quella strada lì era da buttare e non si poteva più usare. 3,5 chilometri di strada da asfaltare, il comune di Cavernago non se la può permettere questa cosa. E quindi i dati tecnici di supporto ci sono. Dall'altro lato abbiamo una strada provinciale, che è lì da vedere sotto gli occhi di tutti, ha dei problemi non indifferenti. Il traffico che c'è, abbiamo un polo scolastico attaccato, quindi la provincia deve ascoltarci, deve trovare una soluzione che può anche essere solo la cava non si fa perché è insostenibile, gli insediamenti industriali su Calcinate non si fanno e quelli che ci sono piano piano andiamo a chiuderli. Noi non vogliamo una variante per forza, noi non vogliamo una variante per forza, vogliamo che venga tutelato il territorio, punto. Quindi se in questa cosa la minoranza vuole aiutarci, ben venga. Chi è dunque per l'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche 2015-2017? Alzi la mano. Favorevoli 7, contrari 2, astenuti nessuno. Chi è per l'immediata eseguibilità dell'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche? Favorevoli 7, contrari 2, astenuti nessuno. Ultimo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del bilancio di previsione 2015, bilancio pluriennale 2015-2017, relazione previsionale e programmatica 2015-2017. Allora, il bilancio è stato presentato nella seduta del 19 di aprile, il giorno successivo è stato depositato presso gli uffici comunali, c'era la possibilità fino a, non mi ricordo se 8 giorni prima, non mi ricordo la scadenza, comunque c'era la possibilità di presentare degli emendamenti, fino a quando? Non si ricorda, né? Va bene, non sono pervenuti emendamenti al bilancio, riassumo perché altrimenti ovviamente il bilancio è composto da tutte le tasse che abbiamo visto prima e poi si deve porre l'obiettivo di raggiungere il pareggio di bilancio e in questi ultimi anni, da quando è stato introdotto il patto di stabilità, il comune deve avere un saldo positivo. Come dicevo prima, le risorse per parte corrente da reperire sono 68.393. Il comune di Cavernago, a seguito, stiamo parlando dell'ICI, l'imposta comunale sugli immobili, aveva fatto tutta una serie di accertamenti e aveva emesso diciamo le cartelle esattoriali di pagamento. Queste l'ICI ormai sono passati quasi 10 anni dalla sua abrogazione, quindi il recupero per questo tributo non c'è più, quindi 68.000 euro di recupero evasione ICI non c'è più, ci sono 71.383,92 tagli dei trasferimenti e poi il fondo crediti dubbi esigibilità che sono 24.778. Quindi le risorse che dovevamo reperire quest'anno sulla parte corrente erano 164.000 euro. Le risorse, come abbiamo fatto a reperirle? Abbiamo fatto l'incremento dell'addizionale comunale per 60.000 euro. Tutto il resto, quindi stiamo parlando di 104.000 euro, sono tagli che corrispondono esattamente a aver raschiato tutti i barili e aver eliminato tutto quello che chiamiamolo superfluo, anche se vi assicuro che non era superfluo. Per quanto riguarda il patto di stabilità, il nostro patto, l'obiettivo del patto oggi è di 153.199,55 euro, a cui va tolta la quota in conto capitale dei mutui che viene pagata, quindi 75.000 euro, quindi le risorse da reperire sono 77.313. come ho detto prima, viene aumentata l'IRPEF e tutto il resto rimane uguale. Questo è l'ICI, quello di cui vi parlavo prima. Lo Stato trattiene 149.000 euro per alimentare il fondo di solidarietà e in più 211.897 euro che sono quello che lo Stato incassa direttamente dal prelievo dell'IMU, quindi dal 7,6 per mille. Quindi lo Stato si trattiene sull'IMU, il totale dell'IMU che noi incasseremo se potessimo incassare tutto è 688.000 euro. Lo Stato si trattiene 360.000 euro. Ce ne restituisce 250, quindi di fatto c'è una differenza, quella di cui parlavo prima, di 110.897 euro. La TASI l'abbiamo detto, la TARI anche quella l'abbiamo già spiegata, e poi arriviamo, questi sono gli interventi che il Comune fa per il sostegno, si chiama sostegno al welfare, quindi abbiamo i 75.000 euro per la scuola dell'infanzia, 21.500 euro sono per il piano di diritto allo studio, cioè i soldi che le scuole ci chiedono per tutta una serie di attività che fanno con i ragazzi. Poi abbiamo l'acquisto dei libri da scuola primaria, 5.500 euro, gli acquisti per la, che questo in realtà non è un acquisto ma è un contributo che si dà ai bambini di prima media, quando si iscrivono alla prima media, sono 100 euro a bambino. Okay. Poi abbiamo 1.000 euro per le borse di studio, 4.000 euro per il CRE, 2.000 euro vanno alla scuola dell'infanzia per l'organizzazione del CRE per i bambini dell'asilo e 2.000 euro per l'organizzazione del CRE che organizza la parrocchia. Quest'anno, grazie a questi 2.000 euro in più che vengono erogati, la parrocchia farà anche il CRE la mattina, che è un servizio che consente ai genitori che lavorano di poter diciamo avere il bambino impegnato, sarà più che altro uno spazio compiti, quindi anche questo è un servizio, sembra che eroghiamo i soldi così, ma in realtà è per dare un servizio ai cittadini. Se noi organizzassimo il CRE ci costerebbe quei 20-25 mila euro, quindi alla fine con 4 mila euro ce la caviamo e diamo un servizio. Abbiamo mantenuto 1.000 euro per le associazioni, tenete conto che questo era un capitolo che aveva, mi sembra, 5.000 euro, mi sembra, che ci fossero, 4.000 euro, è un capitolo sul quale abbiamo dovuto ridurre, abbiamo tenuto 1.000 euro, erogheremo meno contributi alle associazioni, purtroppo, 3.000 euro per, questo sono, è un obbligo, facciamo parte del sistema dei laghi, quindi per la biblioteca comunale siamo obbligati a acquistare dei libri, un tot di libri per ogni abitante. Ho provato a intervenire sul punto, ma non è possibile modificare questo importo, è vietato, c'è una convenzione, è vietato e quindi no. Poi abbiamo mantenuto, come dicevo, 3.000 euro per le manifestazioni culturali, abbiamo mantenuto un fondo che è un fondo per le persone bisognose. Questo è un fondo veramente limitato, l'assessore dei servizi sociali voleva picchiarmi perché l'anno scorso c'erano 8.000 ma ne abbiamo usati 6.500, quindi io ho mantenuto i 6.500. Serve per intervenire in quelle situazioni dove c'è veramente povertà, abbiamo tante situazioni di povertà che grazie al cielo l'assistente sociale, l'assessore dei servizi sociali, il sindaco, stiamo cercando di gestire in modo tale che non si trasformino in un boomerang. Voi sapete che quando una famiglia con dei minori viene sfrattata e non ha una casa, i minori vengono affidati a una comunità e i costi sono a carico del comune. Questa cosa non deve accadere. Quindi abbiamo delle famiglie in difficoltà che sono in procinto di sfratto, sono quante? 19? 19 famiglie, le stiamo gestendo, le stiamo aiutando e ovviamente con 6.500 euro non si salvano 19 famiglie, quindi questo per darvi il quadro della situazione. Ci sono poi 31.000 euro che sono le rette per gli utenti inseriti in strutture, quindi handicap, e poi progetti socio-occupazionali, sapete che c'è abbiamo siglato una convenzione con la cooperativa Namaste. Questa cooperativa ha più laboratori socio-occupazionali, è una cooperativa che si occupa di disabilità, e in via Castello c'è un laboratorio per i bambini autistici, ma ne hanno poi altri in giro negli altri paesi. I bambini vengono inseriti con dei prezzi calmierati e il comune paga una piccola quota, quindi un anno presso il centro socio-occupazionale per due bambini, mi sembra. Due bambini costa 3.700 euro. Okay. Cosa, a che funzione ha? L'obiettivo è quello di insegnargli, laddove possibile, un lavoro per poi trovargli un inserimento lavorativo. Ha funzionato perché l'anno scorso una persona che era stata avviata con questo percorso ha trovato il lavoro, quindi il percorso funziona, quindi anche per la famiglia è una soddisfazione, il figlio va a lavorare, il comune ovviamente nel momento in cui lavora non deve più partecipare. Per quanto riguarda gli investimenti in conto capitale, allora abbiamo detto che sono previsti 105.000 euro sulle asfaltature comunali, ragionamento che ho fatto prima, se raggiungiamo con gli oneri gli 85.000 abbiamo 23.000 euro da utilizzare per le asfaltature. Poi abbiamo acquisto arredi per uffici comunali, questo 1.600 euro, per un bambino portatore di handicap abbiamo dovuto acquistare un computer che lo aiutasse nelle lezioni. E quindi questi 1.600 euro sono l'acquisto di questo computer. L'abbiamo imputato all'acquisto arredi per uffici comunali perché le scuole, tutti gli arredi delle scuole sono di proprietà del comune. Il 1.000 euro è una somma che il comune deve versare allo Stato. Quando il comune vende una propria proprietà, il 10%, questa è un'altra norma folle dei nostri governanti, il 10% del valore delle aree vendute deve essere versato in un fondo dello Stato che serve per ripianare i debiti. Siccome abbiamo previsto di cedere il diritto, non è il diritto di superficie, sì, il vincolo di destinazione delle case in via Castello, qualche consiglio comunale fa, le case di via Castello sono state costruite in edilizia convenzionata, chiamiamo così. E quindi c'è il proprietario, prima di vendere, deve chiedere al comune l'autorizzazione a vendere. C'è però la possibilità di liberare questo vincolo dietro il pagamento di un contributo, che è il costo del costo di costruzione. Bravissimo. Quindi prevediamo 10.000 euro in entrata, in realtà sono 12.000 euro, 1.000 euro li dobbiamo dare allo Stato per il famoso principio del 10%. Questi 10.000 euro che prevediamo in entrata, come li usiamo? Per la videosorveglianza. E in più ci sono 12.000 euro rimborso dell'assicurazione. Se vi ricordate l'anno scorso quando siamo stati eletti ci siamo trovati l'impianto di videosorveglianza rotto. Un fulmine aveva danneggiato tutto il sistema di videosorveglianza, quindi il server, le telecamere. È stato fatto un preventivo. L'anno scorso con risorse proprio di bilancio abbiamo sistemato il server e attivato le telecamere alle scuole elementari e scuole medie. Sempre con risorse nostre di bilancio abbiamo fatto le telecamere alla scuola dell'infanzia questa settimana, quindi via Manzoni e scuola dell'infanzia. In più siamo riusciti a sistemare le telecamere della stazione ecologica e a ripristinare i cavi che portano il segnale al cimitero, perché tutte le telecamere di Cavernago sono tutte rotte. L'assicurazione ci rimborserà 8.000 euro, quindi in realtà 8.800 euro, quindi avremo a disposizione 18.000 euro. Come useremo questi 18.000 euro? Per comprare delle telecamere di lettura targa all'ingresso del paese, dove? Viale Papa Giovanni, strada di via Colleoni e via Ungaretti, è possibile installarne una sola che legge entrambi gli ingressi, e poi Rogge Colleonesche, dove c'è il rondò. Questo cosa consente di fare? Consente di verificare tutti gli accessi di tutti i veicoli, anche ai fini dei furti, quindi di controllare, soprattutto poi acquistando un software, se avremo i soldi lo compriamo, se no lo faremo l'anno prossimo, mi diceva il comandante di Ghisalba, è possibile collegarsi a una banca dati che ti segnala subito se un'auto è rubata, se un'auto è senza assicurazione, quindi potrebbe anche diventare uno strumento per emettere poi le sanzioni nel caso in cui uno circoli senza assicurazione, quindi è un bel deterrente. Quindi questo è l'obiettivo, questi soldi appena arrivano lo facciamo. Poi acquisto attrezzature scuola elementare, non so cosa sia, lo sai tu Cristian, non mi ricordo più. Poi la manutenzione straordinaria del campo da calcio, beh, appena ci viene in mente poi ve lo dico, manutenzione straordinaria del campo da calcio, allora ci sono 6.000 euro che dobbiamo investire tutti gli anni perché c'è il campo in erba che ha bisogno di essere carotato, bisogna mettere della sabbia perché altrimenti l'erba muore e non è più agibile. Quindi tutti gli anni dobbiamo investire 6.000 euro e purtroppo non si può farne a meno. 20.000 euro sono per il pozzo, quello di cui parlavo prima. La provincia ci ha dato l'autorizzazione, quindi appena approviamo il bilancio procediamo con la realizzazione del pozzo. Speriamo di stare nei 20.000, ma dovremmo starci. L'acquisto degli arredi per la palestra comunale. Questa è una richiesta che ha fatto esplicitamente la scuola. La palestra comunale non ha le tende oscuranti, quindi non può essere utilizzata per fare gli spettacoli teatrali, perché entra la luce, crea una serie di problemi. Quindi, siccome il Comune di Cavernago l'unico spazio che ha per l'aggregazione è la palestra, e questa è una richiesta che viene fatta da anni, abbiamo deciso di assecondare la richiesta delle maestre anche per consentire un uso un po' più esatto. Poi i 12.000 euro per l'arredo urbano sono richieste del vice sindaco, quindi le spiega il vice sindaco perché io non me le ricordo.
È una bacheca la scuola elementare, la scuola primaria.
Tu 12.000 euro?
No, aspetta, è una bacheca. Ah. E l'acquisto di cestini per tutto il territorio di Cavernago, cestini quelli più grandi, più capienti e con l'ingresso della spazzatura in modo tale da non poter buttare i rifiuti grossi, ingombranti. E poi vari cartelli delle nuove vie che abbiamo titolato le nuove vie, però è più che abbondante questo 12.000 euro.
Va bene, lo investiremo per la videosorveglianza visto che ce ne sono meno di rimborsi assicurativi. Allora, acquisto straordinario segnaletica e dossi, avrete notato in questi giorni che stanno rifacendo tutti i parcheggi dei disabili, che erano tutti cancellati, non si vedevano più, così come tutte le strisce del paese sono praticamente tutte cancellate, quindi l'obiettivo è quello di comprare sostanzialmente la vernice, i bollini e cercare di rifare la segnaletica. Negli anni precedenti davano incarico a una ditta esterna, però il costo è molto più elevato, quindi non saranno dritte le strisce, però almeno ci sono. Gli operatori ci mettono tutta la loro buona volontà, però è chiaro che non è facile con gli strumenti che abbiamo. Ecco, quindi non lamentiamoci se sono un po' storti. Allora, gli incarichi in materia urbanistica era quello di cui parlavo prima, e cioè la variante al piano di governo del territorio. L'obiettivo è qual è? L'obiettivo è quello di far partire la variante del piano di governo del territorio per cercare di rilanciare l'edilizia e raddrizzare alcune storture che comunque ci sono e sono evidenti, soprattutto sul borgo di Malpaga. Quindi qui invito veramente il gruppo di minoranza a rivedere la posizione che ha espresso recentemente di non partecipare alle commissioni, perché la commissione urbanistica avrà un compito importante che è quella di vedere il piano di governo del territorio. Ovviamente poi verranno fatte tutte le informative, anche i cittadini che hanno delle osservazioni o qualcosa da chiedere, ben venga. Ci sarà uno sportello urbanistico, questa è una novità importantissima, ci sarà una persona che si dedica, il cittadino potrà chiedere informazioni, cosa che non c'è mai stata, quindi non è solo una variante al PGT, ma è anche dotarsi di un servizio che fino ad oggi non c'è stato, nel senso che anche risposte qualificate con una certa difficoltà riescono ad essere fornite. Poi vabbè, c'è il conferimento al fondo per il culto. Il Comune di Cavernago ha in essere una convenzione con le parrocchie che prevede il versamento di 26.000 euro all'anno per 15 anni, che era una convenzione che è stata fatta da chi ci ha preceduto, questi soldi servono per la realizzazione del nuovo centro pastorale. l'anno scorso, in extremis, era stato modificato la quota di patto nell'ultimo periodo, quindi sono avanzati dei soldi. Quindi l'anno scorso siamo riusciti a anticiparli 13.000 euro. Quindi quest'anno gliene diamo, anziché 26, 13, gliene diamo meno. Ogni anno ci sarà questa voce per 15 anni. Credo questo sia il terzo o il quarto anno, non mi ricordo, questo terzo anno. Quindi abbiamo davanti ancora 12 anni. Non so come faremo i prossimi anni a trovarli, però vabbè. Pensiamoci un passo alla volta. Anche quest'anno l'obiettivo è, se dovessero avanzare questi soldi per non farli finire nel patto, anche quest'anno li erogheremo su questo capitolo, alla fine dell'anno li eroghiamo. Ovviamente cercheremo di spenderli tutti, perché sono pochissimi, perché in realtà abbiamo 98.000 euro, avete visto quante cose ci poniamo l'obiettivo di fare. Quindi non facciamo poco, nonostante le difficoltà. Altro sul bilancio, vabbè, il bilancio assestato, come dicevo, 2 milioni, previsioni 2 milioni 804 mila euro, c'è una differenza di 189.601.20, questo è il quadro riassuntivo delle uscite. Questi sono gli obiettivi di patto, allora per l'anno 2015 sono l'8,60%, per gli anni 2016 e 2017 la quota del patto aumenta, quindi 9,15%. Lasciatemi fare una vena polemica: il nostro Presidente del Consiglio, quando era sindaco, lo chiamava patto di stupidità e diceva che era una cosa stupida e doveva essere tolta. Purtroppo è diventato Presidente del Consiglio, ma lo ha lasciato. Lo ha ridotto, ma lo ha lasciato. L'aria di Roma, purtroppo, non aiuta. Vabbè, qui è spiegato il patto di stabilità, ma credo che tutti l'abbiate capito. È un conto molto complicato, perché sostanzialmente è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra gli accertamenti e impegni per la parte corrente, tra incassi e pagamenti in conto competenza e in conto residui per la parte in conto capitale, che riassunto è questa tabella. Quindi noi dovremo, per il 2015 sono 153.199,55, quindi significa, a questa somma deve essere tolta la quota dei mutui in conto capitale, quindi diventa nel 2015 diventa 77.313,31, nel 2016 84.388, nel 2017 81.536,28. Quindi l'anno prossimo avremo un impegno non indifferente, tenuto conto che non ci saranno più le entrate della Bergamo Pulita, quindi dovremo reperire in conto capitale 84.000 euro. Speriamo che qualcuno costruisca un paio di case, che così almeno il patto per l'anno prossimo è rispettato. Altro non ho, se ci sono osservazioni, ovviamente siamo qua. Bene, se non ci sono osservazioni, chi è per l'approvazione definitiva, a questo punto, vista la presentazione degli schemi di bilancio annuale di previsione 2015, del bilancio pluriennale 2015-2017 e della relazione previsionale programmatica 2015-2017, aspettate, perché c'è un passaggio importante. Pensavate avessimo finito, ma no. La relazione previsionale programmatica è un atto molto complesso, perché richiama tutte le voci di bilancio, però come ogni anno, e questa era una cosa che quando ero in minoranza dicevo, che non c'era mai la parte politica negli atti che venivano fatti, anche quest'anno abbiamo fatto i nostri bei compitini politici e c'è la parte finale che invito tutti ad andare a leggere, la trovate sul sito del Comune, perché qui è riassunta la politica dell'amministrazione ed è un lavoro fatto, mi permetto di dire, insieme all'ufficio ragioneria, che riassume tutto quello che ho detto questa sera, ma soprattutto riassume i numeri. Per poter capire i bilanci e le ragioni di determinate scelte, andate a pagina 82 e 83 della relazione previsionale programmatica e troverete tutte le motivazioni. E ovviamente concludo la relazione dicendo: è chiaro che se per quest'anno possiamo sopportare con non poche problematiche un altro taglio, il prossimo anno il Comune non sarà in grado di sopportare altri tagli senza dover ridurre i servizi. L'opera di consolidamento avviato lo scorso anno con interventi mirati alla riduzione delle spese correnti prosegue. ma sorge il dubbio che a forza di subire tagli questi sforzi serviranno ben poco. Quindi dico, noi ce la stiamo veramente mettendo tutta, lo ripeto perché ci tengo a questa cosa, ce la stiamo mettendo tutta per consolidare questo comune e fare in modo che resista anche ai colpi del governo che ci vuole far sparire, perché ritiene che sotto i 5.000 abitanti i comuni debbano essere chiusi. In realtà i comuni sotto i 5.000 abitanti, lo dimostrano fonti ANCI, non sono comuni che sprecano, perché anzi sono comuni che risparmiano per fatto del volontariato e di altre forme che sostengono una serie di servizi. Se pensate solo che il comune di Seriate spende per il trasporto degli ammalati e dei disabili quasi 350.000 euro all'anno, che sono soldi, noi non spendiamo un euro, anzi diamo un contributo di 1.000 euro alla Speranza, che è un'associazione di volontari che fanno il trasporto di ammalati e disabili. Se ci accorpassero a Seriate, Seriate anziché spendere 350.000 euro per il trasporto di malati, deve aggiungerci anche i nostri chilometri, quindi spenderebbero di più. Non c'è risparmio nell'accorpamento, anzi c'è una spesa maggiore. Detto questo, chi è per l'approvazione degli schemi di bilancio annuale di previsione 2015, del bilancio pluriennale 2015-2017, della relazione previsionale programmatica 2015-2017, alzi la mano. 7 favorevoli, contrari, 2 astenuti, nessuno. Chi è per l'immediata eseguibilità? 7 favorevoli, contrari, 2 astenuti, nessuno. Grazie a tutti, ci rivediamo a breve perché ci sarà il conto consuntivo, presumo intorno al 10-15 di maggio. O se no sciolgono il Consiglio Comunale perché va approvato. Detto questo, ricordo lunedì 20:30 l'insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che quest'anno coincide con l'inizio del percorso sulla legalità. Vi invito tutti a partecipare perché sarà un bel momento. Grazie, arrivederci.